Bene, siamo con Alessandro Robecchi per parlare del suo ultimo romanzo, Flora. Io ritengo Flora uno dei più bei romanzi tuoi e forse, anzi sono quasi sicura, il migliore in assoluto. Perché? Perché c'è un affondo satirico al vetriolo nei confronti del mondo dell'informazione in generale. E il mondo dell'informazione è vista come qualcosa di estremamente articolato, non è soltanto la satira nei confronti dei programmi televisivi spazzatura, no? Quelli show con le conduttrici donne scollate che portano quei poveri che hanno lì in trasmissione, di solito gente non troppo acculturata, li portano cinicamente sui loro sentieri e fanno sempre fare delle figure terribili, ma proprio sull'informazione in generale. Tu poi nomini anche quelli che possono essere i tuoi lavori di approfondimento, diciamo così. Intanto dico agli ascoltatori che in ogni tuo libro si vede che c'è un retroterra di studio, a volte di inchiesta, l'ambiente per esempio degli zingari, campi Rom, le case occupate, il quartiere popolare del Corvetto. Abbiamo le escort di alto livello, diciamo che si vede che c'è dietro un qualche cosa che non è così trattato all'acqua di rose come spesso, ahimè, vediamo nei gialli odierni. E qui come lavoro teorico tu li citi questi qua, McLuhan, abbiamo poi Orson Welles e come Orson Welles ci vedo sia Quarto Potere che la trasmissione La guerra dei mondi, che è una provocazione, la beffa, e difatti nel tuo romanzo c'è la beffa. I surrealisti, e devo dire che le tue citazioni, quelle che ricorrono in tutti i tuoi libri, in questo caso tu usi Robert Desnos, che era e faceva parte del gruppo dei surrealisti. E poi io cito il mio amatissimo, che considero un grande genio, Guy Debord, con il suo saggio capolavoro, diciamolo pure, La società dello spettacolo. Ecco, e poi abbiamo Flora, personaggio già dal primo romanzo, secondo me potentissimo. Ecco, chi è Flora?
Ah, ma grazie per le belle parole. Sono contento che si capisca che la critica non è solo a Flora, diciamo così, o a quello che le rappresenta, ma insomma è un po' più ampia. Flora è la migliore interprete riconosciuta, senza rivali, di quella televisione che io considero sempre l'esempio della fucilazione del pudore e in più un esempio grottesco di collaborazionismo tra carnefici e vittime, cioè chi va in quelle trasmissioni a squadernare il proprio privato, a dire delle proprie corna, dei propri naufragi familiari, ma ormai anche la cronaca nera, ormai anche qualunque onda che increspa tessuto sociale e che viene trattata veramente come una pornografia dei sentimenti. Ecco, Flora è la regina di tutta quella cosa lì. Esiste in Italia una Florità più che una singola Flora, perché le Flore sono 6, 7, 5, nemmeno tutte donne, tra l'altro. Chi usa quei facili effetti, io li ho chiamati nazionalpopulisti, per sedurre il proprio pubblico, e tutte le volte che tu vai a vedere le cifre di questi programmi fanno 4 milioni, 5 milioni, 6 milioni di persone, che insomma in Italia sarebbero un partito di maggioranza relativa. Ecco, Flora è tutto questo, è il cinismo della televisione fatto persona, diciamo così, e quindi il suo rapimento mi piaceva immaginare cosa avrebbe messo in moto in un paese un po' isterico come il nostro, no? Il partito della trattativa, il partito della fermezza, a chi conviene, perché farlo, perché i rapitori chiedono in cambio, come riscatto, un'ora di televisione libera da qualsiasi controllo e anche dagli spot pubblicitari. Cosa vorranno dirci non si sa, ma soprattutto perché usano Flora, e cioè l'icona della TV più popolare, più stracciona, spazzatura che c'è.
Perché tu riesci ad andare tra i libri più venduti, tra i primi in classifica? Devo dire che ci sono anche delle assolute nullità che riescono a fare questo. E se noi scorriamo, ahimè, l'elenco dei libri più venduti, vediamo che quasi sempre, e tu fai un'eccezione, sono tutte persone che compaiono in televisione proprio nei programmi di cui parlavamo adesso, no? Compaiono ininterrottamente a parlare su tutto, su tutti i campi del sapere, della politica, della società. Però dico agli ascoltatori perché secondo me tu riesci ad avere un pubblico ampio e credo anche fedele. E cosa ti distingue anche dagli altri giallisti? E cioè, intanto tu cambi argomento ogni volta c'è un approfondimento, un affondo che varia e quindi non sei mai una ripetizione di quello che fai di solito. Riesci a creare la suspense, cioè a creare quel gancio nei confronti dei lettori che poi ti trascina per sapere come andrà a finire. C'è anche un finale che non è mai prevedibile. E qui devo dire che è abbastanza complesso dal punto di vista intellettuale, diciamo, giocare l'ultima parte di un romanzo come questo. Però cosa succede? Che, e qui faccio una critica invece ai tuoi, chiamiamoli colleghi, tra virgolette, soprattutto nei serial televisivi, sempre nel campo dei gialli, vedo che c'è un genere che a me sta veramente sulle scatole e che definirei il giallo rosa, cioè un eccesso di presenza dei sentimenti, i tradimenti, le amanti, le gelosie, i delitti in questo campo, mentre i grandi del passato, penso a Chandler, a Hammett, a Simenon, Patricia Highsmith, Dürrenmatt, non usano mai, e vedo che anche tu sei controllato sull'elemento sentimenti, amore, non che non ci sia, ma non è calcato come si usa adesso.
Dunque, per rispondere alla domanda, come si arriva lì in classifica, primo, secondo, i primi posti, devo dirti la verità, non lo so, nel senso che io posso dire che ogni romanzo è andato sempre un po' meglio del precedente, e questo forse ha a che fare con un pubblico che ti segue, però quindi anche con il fatto che non gli hai mai tirato un pacco, no? Piuttosto pregherei, diciamo, di non fare parallelo tra un libro e la serie poi televisiva, perché secondo me sono due linguaggi diversi ed è giusto che uno difenda il suo, che è il libro, e però poi si mettono delle altre intelligenze a fare la fiction, e quindi c'è un regista, gli attori, produzione, quindi è una cosa molto diversa. In più, ovviamente, la televisione ha bisogno di altre cose, certo, ci sono più fidanzate, più amanti, ma questo è perché a un certo punto i produttori dicono: beh, ma qui bisogna metterci una signorina carina, beh, ma qui bisogna metterci una storia d'amore. Insomma, essendo un altro linguaggio, è di fatto un altro racconto, quindi non è che uno si deve turbare.
Ma non
Io
è mai stato sempre così, però, non è obbligatorio.
No, non è obbligatorio, ma infatti bisogna resistere e non farlo. Non bisogna mai giocare con facilità sui sentimenti, anche perché è una cosa di cui il lettore si accorge subito, suona fesso, suona falso, e quindi non bisogna giocare quella carta lì con cinismo. È vero che esiste una bolla del giallo italiano, perché escono tantissimi gialli, non passa un giorno che non escano alcuni gialli. Però qui vorrei essere un po' provocatorio io e citare Dylan. Quando a Dylan chiedevano: ma questa roba cos'è? È rock, è folk, è blues? E Dylan diceva: ma quello lì è un problema vostro, su quale scaffale mettere i miei libri. Come dire, sì, certo, c'è la struttura del giallo e credo che il volta pagina di sapere come va a finire influisca, però non può limitarsi lì un giallo. Guarda, ti dico tre motivi. Il primo motivo, va bene, è che devi arrivare alla fine perché vuoi sapere come va a finire ed è un grosso collante per il lettore. Però ci sono già almeno altre due cose. Una è che in un giallo tu di default ti occupi della società, perché comunque quando succede un delitto si va subito a vedere chi, come, perché era ricco, era povero, era incazzato, voleva vendicarsi di qualcuno, quindi tu indaghi per forza la tua società, persino il giallo vittoriano, no? Dove è stato il maggiordomo. È stato il maggiordomo per forza, perché erano gialli scritti dall'aristocrazia per dei lettori aristocratici e quindi non poteva essere il conte l'assassino. Doveva essere lo stalliere o il maggiordomo o la servetta, no? Quindi in un giallo, anche se non vuoi, entra la struttura sociale di un posto, di una città, di un paese, come ragiona la gente. E quindi, insomma, mi sembra un po' naturale che oggi il noir sia un luogo della letteratura sociale.
Senti, tu sai che io ogni volta ti faccio una critica,
Oh.
Allora ti dico cosa vedo come limite in questo tuo libro riuscito. La pezza che manca, secondo me, a questo panorama che fai molto articolato di questo mondo, non c'è l'elemento che secondo me è fondamentale, essenziale, che è la proprietà dei mezzi di informazione, che è quasi un oligopolio in Italia. Non soltanto Berlusconi, l'impero che è televisivo, ma anche editoriale, ma anche dei giornali completo. La Fiat che poco tempo fa ha comprato Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, L'Espresso, Radio Capital e una marea di altri giornali di provincia, eccetera, che ha speso una quantità di soldi. Ha incassato subito la Fiat perché con l'avallo e anche il ricatto, secondo me, del suo potere in questo campo, ha ottenuto da parte dello Stato e dal governo Conte, che, come dire, tentava di arginare la campagna durissima che per mesi è stata fatta contro il suo governo, e lo Stato ha fatto da garante per un prestito di 6,3 miliardi della Fiat fatto con le banche italiane. Ecco, allora questo oligopolio secondo me è essenziale, però io non lo vedo nel tuo romanzo.
No, allora sì, no, io sono d'accordo sul fatto che la proprietà dei mezzi di informazione oggi in Italia sia un oligopolio, ma, no, ma insomma non c'è, non mi sembra di dire niente di, insomma, che non si sapesse già anche prima della Fiat era così, adesso è ancora più clamoroso, reso un po' più clamoroso sul fatto che Repubblica era nato come un giornale partito e quindi fa un po' impressione che se lo compri la grande azienda. Però volutamente io non mi sono addentrato lì perché non volevo appesantire in forma di saggio. Quello che io volevo dire è che questa flora, questo florilegio, posso dire, di sconcezze che viene fuori da quelle trasmissioni lì, contagia poi un po' tutto. Nel libro ci sono i giornali, ci sono i talk show, ci sono i telegiornali e a me, prima ancora dell'oligopolio, che naturalmente è una questione molto spinosa, prima ancora dell'oligopolio, quello che mi stupisce è il tono monocorde della TV generalista che noi ascoltiamo. Un telegiornale più o meno vale l'altro, un talk show più o meno vale l'altro. A un certo punto il Monterossi dice: io vedendo quello che parla potrei scrivere e dare a un notaio una busta dicendo quello che dirà tra 2 minuti e sono sicuro di azzeccarci al 100%. Ecco. È un po' così oggi la televisione italiana, basta guardare i talk show, no? È una compagnia di giro che sarà di 50-100 persone, ma anche alla fine sono sempre quelle. E proprio questo era desnost, era tirare fuori dal cilindro una cosa che è un'altra cosa. E il libro vuole anche dire occupiamoci di altre cose, meritiamo delle altre cose. A un certo punto desnost dice dare cose buone alla gente. Dobbiamo chiedere cose migliori di quelle lì.
Bruno Miorelli ha intervistato Alessandro Robecchi che per Sellerio pubblica Flora. Sono 384 pagine. E siete all'ascolto di Sabato Libri, Radio Popolare.